Solo una piccola cosa che appunto introduce anche poi la catechesi di oggi. Avete visto due forme di culto che poi i cristiani non accetteranno. Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ha visto questa statua, ha visto la statua di Tito, di Domiziano, no? E l'imperatore pretendeva che si offrissero sacrifici, si offrisse incenso, no? Cioè tutti quelli che erano nell'esercito, nell'amministrazione, e a un certo punto diventerà un obbligo, cioè per stanare i cristiani gli imperatori diranno dovete avere il libello che avete sacrificato all'imperatore o agli idoli, no? Allora hanno dato una prima forma di idolo, questa parola viene dall'Antico Testamento, no? Già ne ho parlato, ci ritorno. Cos'è l'idolo? È dire Dio non è così. Cioè, un cristiano vede, io ti obbedisco, cioè c'è la tua legge, io sono, anzi, io lotto per la giustizia dello Stato, ma non mi puoi chiedere di ritenerti Dio, no? Non puoi pretendere che io ti dica questo, no? E quindi è un'esigenza di verità. Capite che le religioni non sono tutte uguali, cioè, un cristiano dice, la religione romana non è uguale al cristianesimo, io non posso dire che il paganesimo e il cristianesimo sono la stessa cosa, no? Nel libro Gesù di Nazareth, il primo volume, Ratzinger se la prende sempre con la sua ironia sottilissima, cioè, che strano uomo è quell'uomo per cui tutte le religioni sono uguali, è solo un pazzo, cioè, solo un cretino, è chiaro che sono diverse, cioè, e fra l'altro ogni persona ateo, un ateo lo sa che è diverso essere ateo e essere credente, cioè, lo sa benissimo che è diverso, no? È un modo di dire che banalizza tutto, no? In realtà la verità è capire, no? E avete visto Afrodite, no? Anche dinanzi a quella divinità, il cristianesimo dice: questa non è, Paolo dice, questa non è, Dio non è fatto così. Questa è una bellissima statua, meravigliosa, la conserviamo, però Dio non è così. Questa è un'immagine, anzi, se voi venerate questa non comprendete cos'è, Dio è il bambino, è il crocifisso, Dio è questa misericordia, no? E in qualche modo si apre il dialogo della verità, no? Quello che il cristianesimo unisce dove ha peccato, è un peccato di cui noi dobbiamo chiedere perdono, è quando al dialogo sostituisce l'imposizione. Che Dio dice dobbiamo discutere di Dio liberamente. Ognuno deve poter dire quello che vuole, e solo liberamente si può dire Gesù è il crocifisso, Gesù è il Signore. Poi ci torneremo, no? E quindi guai se uno dice devi credere questo. Deve essere libero il dibattito, no? Ma Gesù dice se vuoi seguimi. Se vuoi, cioè, c'è sempre la libertà insieme alla verità. E sapete che c'è quella frase meravigliosa di Giovanni, che Giovanni si ricorda, la verità vi renderà liberi, cioè la libertà viene dopo la verità. Finché c'era solamente l'imperatore o solamente Afrodite, tutti erano liberi di diventare cristiani, ma nessuno diventava cristiano, perché la libertà non dipende solo da te, ma dipende dalla presenza di Cristo, cioè è Lui che fonda la libertà di diventare cristiani, solo quando Lui viene che si può diventare. Noi pensiamo che si nasca liberi, no? Invece la libertà dipende da ciò che è la verità, dipende da quanto tu conosci la verità, no? Prima tu conosci e poi dopo scegli. Allora il cristianesimo per questo dice la libertà di raccontare, di proporre Cristo, di farlo conoscere, no? Pensate a livello educativo, lo dico sempre, no? Quanto sono stupidi quegli insegnanti che dicono lasciamo liberi i ragazzi di studiare Dante o no. È una cavolata, cioè sei tu che devi spiegare Dante in maniera così bella che lui dica. Lo voglio, perché il ragazzo da solo non va verso Dante, non è libero di conoscere Dante se tu non glielo fai amare. Cioè, il primato è della proposta, ma la proposta implica la libertà. E allora Paolo dice: questo non è Dio, Afrodite non è Dio. Giovanni lo dice di questo e Paolo dice di Afrodite, no? Dio è il crocifisso. Però voi siete lì, volete che questo sia Dio? Seguitelo, cioè voi siete liberi, però io devo potervi dire che questo non è Dio. Qui raggiungiamo un altro dei punti decisivi del nostro pellegrinaggio, perché San Giovanni è stato veramente, certamente qui e certamente questo è il suo sepolcro, anche se le ossa adesso non ci sono più. Pensate che non c'è nessun'altra chiesa antica che ha mai rivendicato di avere Giovanni, mentre per esempio San Marco si può discutere, ma San Giovanni è sempre tutti, la chiesa antica, tutti i padri hanno sempre ritenuto che è stato Efeso, quindi non c'è alcun dubbio che qui è stato Giovanni, e anche gli esegeti moderni, anche quelli più critici, eccetera, dicono che Efeso è la chiesa di Giovanni. L'unica cosa non certa a livello storico è come avviene il passaggio Paolo-Giovanni, come si integrano l'eredità di Paolo e quella di Giovanni. Su questo si discute, ma che Paolo e Giovanni siano state le figure decisive della chiesa di Efeso non c'è assolutamente problema, no? E cos'è che ci dice subito questa cosa? È un tema enorme che non finiremo mai di meditare, no? Ci sono vari modi di vedere la fede. C'è il primato di Pietro, la chiesa è petrina. Ma la Chiesa è anche mariana, c'è cioè una forma mariana della Chiesa, lo dice anche von Balthasar, e c'è una forma giovannea. Cioè, nella Chiesa non si oppongono queste forme. Giovanni è quello che Gesù amava ed è quello che amava tantissimo Gesù. Quindi c'è un amore, provate, la grande domanda è che Giovanni fra l'altro fa dire di Gesù a Pietro, cioè pensate Giovanni ama Pietro, questo è un mistero, Giovanni sa di essere il discepolo amato, ma poi Gesù dice alla fine Giovanni, ma mi ami veramente? Gesù dice a Pietro, no? Cioè Giovanni sa che è l'amore per Gesù e per i fratelli il cuore di tutto. Se volete questo luogo ci pone quella domanda semplicissima, mi ami tu? Mi vuoi, non solo mi credi, ma mi ami? È la domanda che ogni uomo pone alla sua donna e ogni donna, ma tu mi vuoi bene? Adesso non me ne frega niente, ma tu mi vuoi bene? Ma tu stai con me o stai con un altro? Cioè mi vuoi bene? No, questa è la grande questione. E sapete che Giovanni è la persona più sottoposta a critica oggi, è bene che lo sappiamo e dobbiamo invece capire cos'è la sua figura, perché alcuni dicono Giovanni ha un linguaggio diverso dai sinottici. Quindi Giovanni è quello che ha inventato, perché se voi prendete il modo in cui Gesù parla nel Vangelo di Giovanni, non è esattamente, apparentemente lo stesso di quello dei tre Vangeli sinottici, che sembrano più fedeli alla storia e sembrano più antichi, no? Se però voi andate a scavare, chi è Giovanni? Giovanni viene chiamato nel Vangelo l'epistetios, cioè quello che ha messo il capo sul petto di Cristo, cioè aveva un contatto con Cristo così amorevole che gli poteva appoggiare la testa sul capo. Sul petto, no? Sapete che noi non ci facciamo toccare da chiunque e non tocchiamo, ci sono solo delle persone che possono permettersi di mettersi la testa sulle nostre spalle, per esempio. Giovanni metteva la testa sul petto di Gesù, cioè lo toccava fisicamente, no? Sapete che io amo usare questo personaggio perché lui ci ha fregato tante cose, io lo rifrego, pensate veramente a quel non so, lasciamo perdere le parolacce, ma quel povero poveraccio di quel romanzetto Dan Brown che dice che è la Maddalena, cioè lui toglie Giovanni, quello è chiaro che è Giovanni che sta, che come sempre è il più giovane, i capelli più lunghi, tutta l'iconografia, solo lui per fare soldi, per rubare soldi alla gente, ci cerca di ingannare dicendo, quello è Giovanni che è quello che gli sta vicino, no?
Nell'ultima cena
di Leonardo, ma è chiarissima, figurati. Tra l'altro, sapete, esistono i disegni di Leonardo preparatori, io l'ho studiati, è chiarissimo che le mani sono mani di uomo, ma non c'è bisogno di questo, cioè, è ovvio. Leonardo è così intelligente, non fesso come si rivolta nella tomba a sentire queste cose, Leonardo da Vinci, no? Ma la cosa importante è questa, no? Come fa Giovanni a dire quelle cose che gli altri ci dicono più velatamente? Io faccio questo esempio, no? Ognuno di voi può immaginare una cosa di questo tipo. Ci sono delle persone che sono intuitive, cioè che non hanno bisogno di tante parole, mentre le persone un po' più fredde hanno bisogno di una serie di cose. Per esempio capita che il parroco sa che lo stanno per spostare e una persona gli dice 6 mesi prima, allora che viaggio facciamo l'anno prossimo? E lui che va sempre detto si va, ma quest'anno ci sto pensando, silenzio, e quando poi 6 mesi dopo lui dice allora io vado in quell'altra parola, quella persona alza il dito e dice lo sai che io già l'avevo capito? Quando tu mi hai risposto così io ho pianto nel cuore, ma io avevo capito da quella mezza parola, no? A me è capitato di una ragazza che lo diceva di un seminarista, di uno che è entrato ai protomartiri in seminario, e ha detto ma io lo sapevo già, cioè gli altri adesso, io l'ho capito perché bastava un sussurro per capire che cosa. Giovanni è uno che capisce, quindi è meno fedele alla lettera, ma possiamo dire che è molto più fedele al cuore di Cristo, no? Cioè lui è capace di capire quello che gli altri non capiscono. E ciò che l'amore può fare, l'amore sa andare oltre le parole, cioè supera la parola e capisce il cuore. Quindi quando Giovanni, prendete per esempio il cieco nato, no? Dice io sono la luce del mondo, Giovanni capisce che il miracolo del cieco nato è perché Gesù vuole affermare, Gesù lo vuole veramente dire, è vera la parola di Giovanni, non è un'invenzione. Capite? Quando Gesù dice, risuscitando Lazzaro, io sono la risurrezione, la vita, la via, la verità e la vita, Giovanni capisce chi è Gesù. È quando Gesù dice io sono il pane di vita nell'Eucaristia, il discorso di Cafarno. Giovanni è quello, è il più fedele, e fra l'altro questo ci permette di recuperare questo mistero. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni è anche quello storicamente più fedele. Per esempio Giovanni è l'unico che ci dice che Gesù andò 3 volte a Gerusalemme e invece gli altri uno solo. Cioè gli altri che sembrano più antichi in realtà sono meno fedeli, perché Giovanni conosceva bene Gerusalemme, la Palestina, il Canale, era stato veramente vicino a Cristo, no? Del primo capitolo voi sapete che Giovanni annuncia il Logos, in principio era il verbo, il Logos era parola già usata da Eraclito, ce lo ricordava Alberto, cioè Eraclito diceva che tutto l'universo ha un senso, Logos non vuol dire solo la parola, vuol dire il significato, il senso, no? L'uomo ha sempre cercato il senso di che senso ha l'universo, che senso ha la mia vita, che senso ha la storia, no? Giovanni capisce che il senso di tutto l'universo esiste. L'universo non è insensato, la vita non è insensata, ma quell'universo, quel senso non è in una legge matematica, nell'evoluzione, in una regola, in un valore, ma è nella persona del figlio mandato dal padre, è nell'amore che c'è fra il padre e il figlio. Così dice il primo versetto, in principio era il verbo, il logos, e il logos era rivolto verso Dio letteralmente, cioè il logos guardava continuamente Dio e il logos era Dio. Questa è la grande affermazione, questo testo è scritto qui, il prologo di Giovanni, no? Quindi Giovanni capisce che il senso di tutto ciò che esiste è nel figlio incarnato. E se volete voi capite in che senso, con Giovanni è chiarissimo, la conoscenza è l'amore, l'amore è la conoscenza. Giovanni è il Vangelo più teologico, infatti viene chiamato Giovanni il teologo, in greco si dice o agios teologos, questo posto oggi si chiama in turco Hagia Soluk, che è una contrazione di agios teologos, cioè ancora il nome turco ricorda l'antica, lui è il teologo, cioè quello che sa parlare di Dio perché lo ama. E siccome lo ama lo conosce veramente, siccome lo conosce veramente lo ama, no? Così com'è con una donna, con un figlio, con un amico. Io ti amo perché so chi sei e so chi sei solo perché ti amo. Chi non ti ama in realtà non ha capito niente di te, non sa, non conosce realmente i tuoi desideri, no? E finisco dicendo che per Giovanni, l'abbiamo detto più volte, esistono solo due peccati e due virtù, lo dice sia nel Vangelo sia nelle lettere, no? Le due grandi virtù sono credere in Gesù e amare i fratelli. Giovanni è sintetico, cioè proprio perché vede nel cuore porta alla sintesi. Questo è il comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato. Chi non crede è già stato condannato, cioè è la fede, credere che Dio si è rivelato in Gesù, chiedere che Gesù è Dio, credere nel figlio di Dio e amare il fratello. Chi non crede in Gesù e chi non ama il fratello è nella morte. Giovanni è fortissimo, cioè la morte è non credere in Gesù e non amare i fratelli. E il peccato è esattamente il contrario, cioè il peccato è non credere in Gesù, chi non crede è già stato condannato, l'anticristo è colui che non crede che il padre ha mandato il figlio, è l'anticristo, cioè dice Cristo non c'entra con Dio, Cristo non è il volto di Dio, e l'altro grande peccato è l'odio del fratello, chi odia il fratello è nella morte, chiunque ha l'odio nel cuore ha rovinato la relazione con l'uomo, ha tradito il grande comandamento, no? Quindi Giovanni ci riporta proprio alla sintesi essenziale tutto quanto il Vangelo. E qui proprio veniva celebrato il giorno del Signore, quando ancora non c'era questo, quando Giovanni era vivo, abbiamo detto che nell'Apocalisse noi abbiamo la prima testimonianza che si celebrava, Gesù è il Signore. Giovanni dice il Logos, ma è la stessa parola che invece noi troviamo in San Paolo, lettera ai Filippesi, antichissima, e tutti diranno Gesù è il Signore, sapete che il Signore è il termine di Dio, Kyrios, allora San Paolo, che ha un linguaggio diverso, ma dice esattamente la stessa cosa, Luca ha un linguaggio diverso, ma dice esattamente la stessa cosa, realmente questo figlio è il Signore, mandato dal Padre, è Signore come il Signore, no? Lui morì, dice la tradizione, di età anziana, e fu martire, nel senso che cercarono di ucciderlo, ma non morì mai martire, e da vecchio ripeteva sempre, amatevi gli uni gli altri, dice Girolamo, quindi in una casa, se era qui che viveva, e gli dicevano, basta, ce l'hai già detto questo, è inutile che ce lo ripeti, lo sappiamo, e lui ripeteva, amatevi gli uni gli altri, eccetera, e finché il Signore lo ha chiamato a raggiungerlo, e qui abbiamo la sua tomba.
Quando lui parla di cripta, Timur, esiste proprio una cripta che si scende giù?
Non è stato più scavato. Qui c'era una cripta sicuramente, perché a quei tempi c'erano le cripte, ma appunto è stata danneggiata poi prima dagli arabi quando sono arrivati, è stato devastato tutto, poi dopo quello che era rimasto è stato poi ulteriormente rovinato, poi in periodo crociato, in periodo turco. Non si è mai scavato qui sotto adesso.
Potrebbe esserci,
ma probabilmente è stato devastato tutto, insomma. Cioè vedete, qui è una rovina, no? Cioè non è una chiesa... è la rovina di una chiesa, insomma, non si celebra qui.